Dopo lì anche io ho forse due annunci, ma dopo li vorrei condividere con voi, magari dopo. Tanto sempre per me è una gioia poter stare qua con voi, anche per questo scambio. Tanto anche qualcuno di voi viene da noi a predicare, e questa è una cosa sempre bella e positiva, mantenere sempre i nostri contatti. E questa mattina vorrei condividere con voi, dico brevemente, ma tanto non è vero, alcuni pensieri della parola di Dio, prendendo la prima lettera di Giovanni al capitolo 5, e leggo dal versetto 1 al versetto 5. Primo Giovanni 5, capitolo, versetto 1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Amen. Vogliamo pregare insieme. Se vogliamo di cuore ancora ringraziarti, lodarti, benedirti. Perché, Signore, la tua parola parla sempre ai nostri cuori. Voglio, Signore, incoraggiare ognuno di noi, ti chiediamo questo nel nome del tuo santo. Amen. Spesso citiamo quella frase, quello slogan, come si suol dire, l'importante è partecipare. Specialmente magari quando c'è qualche gara e spesso magari come capita a me quando correvo, ero quasi sempre ultimo o penultimo quando andava bene. Anche se in parte è vero questo atteggiamento, perché l'importante a volte è bello partecipare, è bello divertirsi. Qualcuno ha descritto questa frase come lo slogan dei perdenti, perché spesso dice che è quello che non vince mai, no? E c'è sempre questa stessa frase, l'importante è partecipare. Ognuno di noi ha il desiderio di vincere, ognuno di noi compete per arrivare in qualche modo primo, qualunque essa sia, no? Può essere una cosa banale e quello è così. Abbiamo anche noi spesso anche delle piccole cose, magari può essere anche in cucina, ognuno fa magari una pietanza, ti piace, vuole avere l'approvazione degli altri e così via, in qualunque modo. Infatti oggi spero che farò una bella figura mangiando i vostri cibi. Comunque sia, però qua dice qua la scrittura che ognuno di noi ha anche il desiderio di fare bene il proprio dovere, qualunque sia il compito che ci viene affidato. Colui che fa le cose senza passione o desiderio sarà destinato a fallire, perché le fa controvoglia, le fa con poca passione. Ma mi ha colpito molto oggi sia Giacomo ma anche Riccardo, grazie Riccardo, perché magari quando parlava lo vedevo tutto entusiasta, c'era poco tempo, voleva dire il più possibile e accelerava al massimo. Bello vedere questa passione. Quanti noi abbiamo anche, magari quando parliamo di cose che ci interessano, abbiamo la stessa gioia, la stessa passione. Anche quando testimoniamo abbiamo spesso questo amore nei nostri cuori. Questo brano, Giovanni, ci parla proprio di questo atteggiamento, cioè di come possiamo vincere, di come possiamo arrivare fino in fondo. E una delle risposte che troviamo subito è nel versetto 1 e dice che la vittoria si ottiene per mezzo o unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Infatti qua dice chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Questa è la base, questo è il fondamento. Questa deve essere la prima cosa chiara per ognuno di noi. Oggigiorno si è completamente perso anche il senso, il valore del nome. Del nome di Dio in modo particolare. Parlavo alcuni giorni fa con qualcuno e dicevano i nomi saranno oggi anche ai bimbi, adesso non so, non conosco nessuno dei bambini piccoli qua, però tutti sono strani, no? Cominciano a dare, so, suami, so, capre e olive, che niente tu. No, ti danno Gabriele, Luca, Giovanni, i nomi dei nonni. Cioè, conosciuto una signora, si chiama Crocifissa. Perché Piccano non si chiamava Crocifisso, infatti l'hanno chiamato nome, l'hanno chiamata Crocetta, ancora peggio. Per dire. Quindi i nomi sono importanti, quindi tutte queste cose vanno mantenute certe, diciamo così, delle regole in qualche modo, però oggigiorno anche il nome di Dio si è perso di valore. E quando la Bibbia dice di non nominare il nome di Dio in vano, non è semplicemente dire, oh Dio, ho dimenticato il pane, non è quello soltanto il senso, ma proprio il senso di rivolgerci a Dio in un modo giusto, in un modo sacro. Se pensiamo al nome di Gesù, all'onore che Dio gli ha attribuito, possiamo chiederci che potenza c'è nel nome di Gesù. Vediamo che vediamo anche più tardi, Gesù è il nome stato dato affinché nel nome di Gesù possiamo essere salvati. Questo è molto importante. Vediamo l'autorità del nome di Gesù. A differenza dei profeti dell'Antico Testamento, quando Gesù parlava, diceva: io vi dico. L'Antico Testamento i profeti dicevano: l'Eterno dice, e c'era un qualcosa, ora un giudizio o un incoraggiamento, ma era l'Eterno dice. Gesù dice: io vi dico. E così Gesù parlava, iniziamo in questo modo spesso i suoi racconti o quando doveva dire qualcosa a qualcuno. O Gesù quando comandava i demoni di fuggire o a un malato di guarire o alla tempesta di calmarsi, non si rivolgeva a nessuno. Lui era direttamente, parlava e le cose accadevano. Ci sarebbe tanti altri esempi, ma adesso non vorrei dilungarmi. Nel nome di Gesù c'è l'autorità. Insegnando ai discepoli a pregare, ricordò loro che ogni richiesta al Padre andava fatta nel suo nome, nel nome di Gesù. Così anche noi oggi. Noi preghiamo perché il Signore ci dà questa autorità e noi preghiamo grazie ai meriti di Gesù. Ricordo loro appunto che ogni richiesta rivolta al Padre doveva essere fatta nel suo nome, cioè attraverso la sua autorità. Il Padre avrebbe risposto alle nostre preghiere che fatte nel nome di Gesù. Infatti i discepoli ebbero occasione di verificare più volte la potenza del nome di Gesù. Promise ai discepoli in Giovanni 14,12 che egli avrebbero fatto opere maggiori delle sue. E diede ai discepoli ogni autorità, insieme al comandamento di andare in Matteo 24. E noi riceviamo l'autorità di Gesù per la quale possiamo ottenere ancora oggi la vittoria. Un episodio chiaro è in Atti capitolo 3, quando dice la Bibbia che Pietro e Giovanni andavano al Tempio a pregare. E lì c'era un mendicante, zoppo, fin dalla nascita. E automaticamente cosa fa questa persona? Tende la mano. E lì si sono fermate entrambi a guardare quest'uomo. Non so se qualcuno ha fatto forse il gesto, non so, c'è nei tasco, almeno nella tunica, ma hanno messo fuori cercando qualche spiccio. E poi Pietro si è fermato e ha detto: ora argento non ce l'ho, ma quello che ho te lo do. Nel mio nome? No, nel nome di Gesù. Alzati e cammina. E in quell'istante lo zoppo fu guarito. Nel nome di Gesù. E quante volte noi abbiamo perso questa autorità? Noi andiamo avanti con la nostra forza, la nostra intelligenza, le nostre capacità e ci perdiamo e rimaniamo sconfitti, siamo tristi che abbiamo perso l'autorità di Gesù. Non è semplicemente ripetere nel nome di Gesù, ma noi abbiamo perso la profondità di questo termine. Abbiamo perso il senso del nome di Dio o di Gesù. Rimane qualcosa che possiamo ripetere in automatico, come quando preghiamo, prima di dire amen, nel nome di Gesù amen. Ormai è una frase fatta. Abbiamo perso il significato vero del nome di Gesù. Abbiamo perso questa cosa. Hai creduto in Cristo? Hai dato la tua vita a Gesù? Credi che Gesù è il figlio di Dio? Allora tu hai l'autorità, dice qua la scrittura, che è l'autorità che per avere la vittoria. E se ancora non hai accolto Cristo nella tua vita, questo è l'invito, è il primo invito da fare, che la Bibbia dice: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Questo è il primo passo da fare. Io cerco Cristo come il nostro Signore e Salvatore. E lì inizia la nostra vittoria, lì inizia l'autorità che Dio ha messo nella nostra vita. Inoltre Giovanni, nel versetto 2 e 3, ci ricorda anche che la nostra vittoria o la vittoria che noi abbiamo si ottiene per mezzo dell'ubbidienza. In questo caso abbiamo un esempio perfetto in Gesù. Egli dice alla Bibbia: benché Dio imparò le cose, un po' l'ubbidienza delle cose che soffrì. Anche Gesù ha dovuto imparare l'ubbidienza. Gesù ha dovuto imparare ad essere ubbidiente. Infatti l'ubbidienza fu una caratteristica di Gesù, fin da fanciullo, fin da bambino. Dice, anche in famiglia, dice, fin da bambino si sottomise ai suoi genitori e li onorò anche da adulto. C'è quell'episodio quando vanno a Gerusalemme, dice la Bibbia, Gesù aveva circa 12 anni, era una carovana, si fermano, passano qualche giorno per la festa, per la Pasqua, poi dopo tornano indietro e dopo un giorno di cammino si rendono conto che Gesù non c'era. Uno pensava, sarà con lo zio, sarà con la nonna, sarà con chi ti pare, poi alla fine si incontrano a dormire la sera, Giuseppe e Maria, dice dov'è Gesù? Ma non sa con te, no, non sa con te nemmeno dove Giuseppe, sì, dove Gesù è rimasto in città. Quindi già un giorno di cammino, torna indietro, già due giorni, lo cercano, passa il terzo giorno, dove lo trovano? Nel Tempio, a parlare con i maestri. E alla fine, giustamente, Maria è preoccupata, ma madre si preoccupa. E Gesù gli risponde in un modo, dice, ma io devo stare nella casa del Padre mio. E quindi, però Gesù cosa fa? Si sottomette ai genitori. E dice la Bibbia che Gesù crebbe in grazia, in onore, davanti agli uomini e davanti a Dio. Non diede mai un'occasione di scredito nei confronti anche dei suoi genitori. Crebbe, pur essendo cosciente che era Dio fattosi uomo, ma crebbe nella famiglia, e questo fu anche un'occasione di buona testimonianza anche nei confronti della sua vita. Anche Gesù, anche nel suo servizio, dice la Bibbia che Gesù ha glorificato il Padre facendo tutto quello che gli era stato richiesto. Possiamo leggere in Giovanni, mi sembra che 17, rimi 2-3 versetti. Gesù ha onorato il Padre Celeste, ubbidendo a tutto quello che lui gli chiese di fare. Nel giardino del Getsemani, sul Golgota, mentre pregava, cosa fa Gesù? Si arrende al Padre. Non la mia volontà sia fatta, ma la tua. L'ubbidienza ha sempre caratterizzato la vita di Gesù. Noi pensiamo che Gesù può essere al di sopra della legge, no? Gesù si è sempre sottomesso alla legge e si è sempre stato ubbidiente. Per questo dice la Bibbia che Dio lo ha sovranamente innalzato per la sua obbedienza, ed ora regna ed è in grado di salvare tutti coloro che glielo chiedono. Dice in Filippesi titolo 2, dice, per questo dice, egli lo ha solamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Che cosa meravigliosa questa! Signore ha innalzato Gesù per tanti motivi, ma soprattutto anche perché Gesù è stato obbediente in questo, e anche noi siamo chiamati a fare la stessa cosa. E da qui comprendiamo che la disubbidienza di conseguenza porta a delle conseguenze negative. Bastano tre parole un po' per descrivere le conseguenze negative. Innanzitutto c'è la condanna. Il Signore non ha mai sorvolato sul peccato. Si è sempre condannato la disubbidienza e la ribellione. Spesse volte il messaggio dei profeti era intriso di condanna in seguito a qualche ribellione, e di conseguenza c'era un appello al ravvedimento. Quante volte diciamo nell'Antico Testamento? Ravvedetevi, ravvedetevi, ravvedetevi. In Isaia c'è quell'immagine dove dice, dove il Signore si rifiuta di ascoltare o di ricevere il culto, perché dice, quando alzate le vostre mani sono piene di sangue. I nostri cuori sono sporchi. Tante volte dice così. E quando poi Isaia vede la visione di Dio, che cosa dice? Povero me, perché i miei occhi hanno visto il santo e le mie labbra sono impure. E Dio va e purifica appunto le labbra di Isaia. Quante volte anche vediamo questa condanna? Perché siamo un popolo di disubbidienti. E il Signore condanna, ci ricorda il nostro peccato. Un'altra parola, la seconda parola è la sconfitta. Molte volte quando il popolo di Dio non si pentiva, ha dovuto pagare in prima persona la propria disubbidienza. O c'era magari una sconfitta militare, se trattava di tutto il popolo, oppure a volte anche un fallimento personale. E ne mette così al volo Lot. Lot scelse che cosa? Scelse la pianura. Quando Abramo, lo zio, gli diede l'occasione di poter scegliere dove andare, lui si guardò intorno, vide le belle isole, il bel mare, ma quello è il posto buono, vado lì. Dice, tu, zio, tu sei vecchio, vattene lì, sei in mezzo alla campagna, al deserto, io scelgo la città, io scelgo le cose migliori. Con che cosa è uscito Lot da quella città? Con zero. Ha perso tutto. Quando il Signore poi distrusse Sodoma e Gomorra, distrusse tutto quanto, e Lot dovette fuggire. Cosa? Con cosa è rimasto? Tutto quello che aveva, aveva migliaia di greggi, armenti, tutto quello che aveva, tutto perso, tutto perso. E questa volta è così, la disobbedienza ci porta. La terza cosa è anche la tristezza, è la conseguenza logica delle prime due. Se l'ubbidire è fonte di gioia, il disubbidire causa la tristezza nella nostra vita. Per questo Davide, quando prega nel Salmo 51, dice: Signore, rendimi la gioia della tua salvezza. Era salvato, era credente. Che cosa è quello che aveva perso Davide? Ha perso la gioia della comunione con Dio. Perché con il Signore non può convivere il peccato, non possono stare entrambi nello stesso cuore, non può stare il peccato e il Signore, non può stare. Quando noi ci ribelliamo al Signore e disobbediamo, siamo tristi. Se siamo veri credenti, dice la Bibbia che c'è una tristezza che porta al ravvedimento. Il guaio qual è? Quando io mi rendo conto che pecco, che sbaglio, e dico non fa niente, lo fanno tutti, nessuno è perfetto, e mi giustifico. Anziché dire: Signore, ho sbagliato, ti chiedo perdono. C'è quella tristezza che ci porta al ravvedimento e ci porta di nuovo a alzare i nostri occhi verso il Signore e di ricevere la grazia che tanto viene da Dio. Ma vediamo anche quali sono le conseguenze belle dell'ubbidire al Signore. C'è una conseguenza bellissima, che l'ubbidienza rende il padre felice. Penso ognuno di noi, quando, a meno che ci avuto figli, mio padre ha avuto poche gioie in quel senso. Quando tornavo a scuola o da scuola con la pagella, avevo tutti bei voti, no? Mio padre proprio piangeva, si strappava i capelli. Però è bello quando mio figlio portava a casa dei bei voti, ero contento, no? Soddisfatto. Quando faceva una cosa bella, ero contento perché vedevo mio figlio contento. E così è Dio. Dio è contento quando noi siamo felici, quando noi siamo vittoriosi, quando la nostra vita rispecchia la sua volontà, il suo volere. Dio è felice. Infatti dice in Neemia 8, dice: la gioia del Padre è la nostra forza. Era un momento particolare, Israele, stavano ricostruendo le mura, c'erano problemi a non finire. E dice Neemia: la gioia dell'Eterno è la nostra forza. Quindi nonostante i problemi e difficoltà, noi vogliamo andare avanti. La nostra vittoria è proprio in questo punto. Ubbidire non è pesante perché il nostro sguardo è fissato sulle conseguenze belle di Dio. Non sarà facile, ma sarà sopportabile. Dice anche Gesù, dice: per la gioia che gli era posta davanti, egli sopportò la croce. Non guardava ai chiodi, lui guardava a chi? Guardava a noi. Guardava a quanti avrebbero creduto in quel sacrificio meraviglioso che Gesù fece sulla croce. La croce ovviamente è la cosa brutta, ricordiamoci, nel Getsemani Gesù, per così dire, piangeva, sudava sangue, non voleva, umanamente parlando è comprensibile, chi non vorrebbe andare a morire o soffrire in questo modo? Una volta ci, come spesso, ci lamentiamo perché magari una spina c'è entrata nel dito e ci siamo: aiuto, c'è una spina, chiamiamo 10 persone tutte che hai pinzette, che hai lenti, c'è una spina. Gesù ebbe migliaia di spine sul suo corpo, frustate e così via. E più non senza la cosa più importante, Gesù portava i nostri peccati su quella croce. Lui giusto per non giusti ha pagato sulla croce. Ecco che dice, il mio peso è leggero, il mio carico si può portare. Non è come quello, dice Gesù, dei farisei che caricavano dei pesi insopportabili sulle spalle delle persone. Questa è religione. La religione lega sulle spalle delle persone cose che non possono portare, per far sentire in colpa, per legare le persone a una religione, a una persona. Noi leghiamo, per così dire, le persone a chi? A Cristo, a Dio. È Lui che ci libera. Le catene non sono più verso un altro essere umano, ma noi siamo legati a Cristo. Noi amiamo Cristo e serviamo Cristo. Per questo i pesi di Gesù sono leggeri, il suo è un carico leggero, perché Lui con noi ci porta in aiuto. Ecco perché grazie all'ubbidienza noi possiamo essere vittoriosi. Ma oltre all'ubbidienza, la vittoria si ottiene anche per mezzo della fede. I 7, 4 e 5 sono molto chiari a questo riguardo. Dice: tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Visto questo all'inizio, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque è nato da Dio vince il mondo. Quindi è collegato a questa cosa. Noi possiamo essere vittoriosi in Cristo Gesù. E quindi per mezzo della fede noi possiamo vincere. Gesù, prima di andarsene al Padre, prima di ascendere, disse ai dodici: nel mondo avrete tribolazioni, avete problemi, avete sofferenze, avete persecuzioni. Ma aggiunge: ma fatevi animo, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo, io ho vinto il mondo. Questa è la nostra forza oggi. Quindi vediamo che la fede in Gesù ci permette di vincere. Se percorriamo la storia biblica, abbiamo messo un paio di nomi eccellenti come John Spurgeon, l'altro non mi sfugge qual era, comunque sono tanti, del genere, sono stati personaggi che hanno vissuto, non soltanto parliamo di Bibbia, o di Pietro, di Paolo, di Giovanni, ma anche di gente che dopo di loro hanno servito il Signore fedelmente, sono morti anche tanti per la fede. Noi vediamo come persone deboli, a volte indifese, in minoranza, potevano conquistare città, regioni, nazioni intere per il Signore, per l'Evangelo. Perché? Che sono poggiate su Cristo, non sulla loro forza, non sulla loro sapienza, ma su quello che Dio poteva fare per mezzo di loro. Quello che io ho trovato, disse a Pietro, così anche disse, nel nome di Gesù, e fecero delle cose, conquistarono delle anime, delle persone per l'Evangelo, perché si basarono, si fondarono su quello che Dio poteva fare nella loro vita. Ebbero fede, fiducia che Dio poteva agire dove con gli occhi umani non potevano vedere. Oggi faccio un po' di pubblicità anche a questi due ragazzi che ci chiedono, dice, magari dice 227 isole, ma chi te lo fa fare? Dice, ma manco i crocieri ci vanno lì più, quindi no? Infatti, vedi, sarebbe... Eppure gli occhi umani vedono una cosa, dice, che bello, andrei in vacanza in Grecia io. Ci sono anche stato sicuramente. Loro dicono, no, io vedo invece un altro aspetto, vedo persone senza Cristo, persone perdute, persone che andranno all'inferno se qualcuno non parla di Cristo. Questo. Se Dio ha messo nel loro cuore questo desiderio, noi possiamo pregare per loro. Non tutti andremo là, però tutti noi abbiamo un compito, essere testimoni nel luogo dove Dio ci ha messo. Dovunque siamo, può essere a casa nostra, tra i nostri vicini, nel nostro, comunque sia. Noi dobbiamo, andare a Dio, dice la Bibbia, spargere questo buon profumo di Cristo intorno a noi, che sarebbe appunto parlare di Cristo, della grazia, del perdono, di questa nuova vita che Dio ci può dare, nel momento in cui noi ci arrendiamo a Lui e lo facciamo nostro per mezzo della fede. Questo è il messaggio più bello che noi possiamo condividere con chi ci sta accanto. Questo è quello che ci permette anche di vincere. E questa è la potenza di Cristo che cambia le nostre vite. Vedete, non basta avere fede. Cosa dice? Non basta avere fede. Bisogna avere fede nel giusto valore. Oggigiorno tutti hanno fede, anche l'ateo crede, anche l'ateo ha una specie di fede. Ci sono migliaia di religioni in questo mondo, tutte salvano? No, non tutte salvano. Noi affermiamo, lo dice la Bibbia, che soltanto Gesù può salvare e cambiare una vita, quindi non basta avere fede. Tutti dicono, vabbè, l'importante è credere, no, non è vero, l'importante è credere. Una cosa è successa un mesetto fa. Avevo un po' di tosse e mia moglie disse di prendermi delle gocce per la tosse. E quindi io vidi la scatola sul tavolo, delle gocce, e accanto la boccetta. Quindi presi il mio cucchiaino, contai 20 gocce e mandai giù. Era tranquillo, sereno. Avevo fede, sapete pure, ero sincero, quello che vi pare. Una mare in bocca mi va a rimettere. Una cosa schifosa, di voi schifosa l'ho detto ormai. A quel punto, dopo che sento vado in bagno, mi sciacquo la bocca, a quel punto dico, ma che mi ha dato? Dice, le gocce, l'ho prese. No, sono quelle dentro la scatola, non quelle fuori dalla scatola. Io mi guardai, avevo bevuto l'olio per le candele, ma che ne sapevo questo, no? Quelle mette per profumare la casa, mette le candele sotto. Profumavo di vaniglia, non manco che cosa fosse, ma una mar... Sono stato male 2 o 3 giorni, sono stato male. La tosse comunque c'è avuta ancora, però, a parte questo, ma anche è passata la tosse. Però ero sincero. Mi ha aiutato? No, non mi ha aiutato per niente, anzi, niente po' crepavo. Ed è così, la gente è sincera, crede in un Dio, crede in un qualcosa. Sono sinceri, ma sono salvati? No. Se non credono in Cristo, saranno condannati. Il nostro compito è quello di presentare questo Cristo, il Cristo che salva, il Cristo che cambia, il Cristo che perdona, il Cristo che trasforma. Questo è il nostro compito. E la Chiesa esiste per questo e non per altro. Sì, possiamo fare le aghe, il bazar, possiamo fare quello che vogliamo, ma la Chiesa esiste per testimoniare di Cristo. E questo è il nostro compito numero 1, come singolo e come Chiesa. Questo è il nostro compito. affinché il mondo conosca e veda chi è Gesù Cristo. La cosa più bella, sorprendente, è che la nostra vittoria è stata la vittoria della croce. Non a caso la croce nella Bibbia viene definita pazzia o scandalo. E quindi la gente guarda la croce e rimane scettica, dubbiosa in questo senso, perché non sa che cosa è successo, eppure è proprio per quello che è successo sul Calvario che noi siamo più che vincitori, dice la Bibbia. Sulla croce il Signore ha inchiodato tutti i nostri peccati, tutti i nostri nemici, tutte le nostre debolezze. Ogni cosa è rimasta lì, attaccata a quel legno. E il Signore ci ha dato la libertà in cambio. E alla croce che noi siamo chiamati a buttare i nostri pesi, i nostri fardelli, non solo al momento della nostra conversione, ma anche dopo, anche oggi. Che forse il credente, a volte vediamo questa idea che il credente è sempre gioioso, vittorioso, senza problemi, senza malattie. Ce l'abbiamo anche noi, le nostre malattie, i nostri problemini, i nostri litigi in famiglia, abbiamo anche noi i nostri momenti no, come, chiamateli come volete. E lì dice il Signore, dobbiamo andare alla croce e riconoscere che Gesù può cambiare la nostra vita, Gesù può perdonare il nostro peccato. E dice sempre Giovanni, leggo al volo, tanto giro giusto un paio di pagine, al capitolo 1, versetto 7, quando dice, e leggo giusto l'ultima frase, il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Questa è una cosa bella. E qui ricordiamoci che Giovanni scriveva a una chiesa, sta scrivendo come evangelizzare fuori, sta scrivendo a noi, a una chiesa, a dei credenti. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Non dobbiamo vivere con i sensi di colpa, ma dobbiamo vivere in questa nuova libertà che Dio ci ha dato. E grazie alla croce, al sacrificio di Cristo, al sangue che Cristo ha versato, noi oggi possiamo avere ancora questa vittoria. E alla croce noi siamo chiamati a tornare continuamente, di Signore, per la tua grazia, perdonami, prendi tu ancora il mio peccato. La croce è simbolo di vittoria, non di sconfitta, è simbolo di vita, non di morte. Giovanni ci ricorda anche che la nostra vittoria è sul mondo. I nemici da combattere sono tanti, ma Giovanni li riassume in tre categorie. A capitolo 2, versetto 16, dice: perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. La concupiscenza della carne è quel desiderio della nostra natura caduta e peccatrice che purtroppo ogni tanto riaffiora. Sono i nostri desideri che vorrei fare le cose che abbiamo smesso di fare e vorremmo ancora farle. Tanto torno a questo nostro combattimento che siamo chiamati a fare. Questo è, a volte ci facciamo sopraffare, altre volte riusciamo a vincere. Ma dice il Signore, questa è la concupiscenza della carne. Poi c'è la concupiscenza degli occhi. Sembra più di indicare le tentazioni che ci assalgono non dall'interno ma dall'esterno, quello degli occhi, quello che noi vediamo fuori in effetti, no? Giusto tre esempi veloci, uno penso lo conosciamo tutti abbastanza bene, Adamo ed Eva. Poi dice la scrittura che Eva vide il frutto, vide l'albero della conoscenza e cominciò a fare un ragionamento da quello che lei vide. Non è che qualcuno gli dice, sì, ci fu il dubbio, tanto, ma lei poi vide e cominciò a fare un ragionamento tutto suo e poi fece un'azione di conseguenza. Achan invece è un guerriero che fu preso, diciamo, da anche lui, ci fu un ordine da parte di Dio quando fu presa la città di Gerico, non devono prendere niente, nessun oggetto, nessun bottino, zero. Achan vide degli oggetti e se li prese per sé e disse, vide un bel mantello. Non so, neanche un'altra paio di cose, però e se l'ho preso, se lo nascose, se lo portò via. Guardò intorno, nessuno mi ha visto, che bello. Come facciamo tante volte noi, guardiamo intorno, il rosso, non mi importa, passo, tanto non c'è nessuno, non c'è la polizia, passo. C'è un altro solo che ti vedi. Quante volte passiamo nella nostra vita e guardiamo intorno, che nessuno di noi ci vede, ma quello è importante, ma Dio ci vede. Così Achan, evidentemente nessuno lo stava guardando, nascose questo mantello e per questo suo peccato tanti poi morirono, perché al prossimo attacco furono sconfitti. E Davide, il re Davide, anche lui con gli occhi, cosa vide? Vide una donna, Bathsheba, stava lì e fece anche lui un'azione indegne per un re, per un credente, e commise adulterio, poi omicidio, cioè uccise il marito per coprire il suo peccato. Quindi lui comincia a guardare come? A livello così, orizzontale, dimenticandosi che c'era qualcuno dall'alto che lo vedeva in un modo molto più grave. Queste sono le concupiscenze degli occhi. Noi guardiamo intorno e decidiamo di fare della cosa o di agire in un certo modo. Ognuno di noi si sono fatti incantare, anche noi purtroppo, del valore esteriore delle cose senza valutare le conseguenze. Quante volte noi ci pentiamo oggi di alcune scelte fatte magari nel passato perché abbiamo fatto una scelta così, guardandoci intorno. Oggi paghiamo ancora magari delle conseguenze. Mentre la superbia della vita, la terza cosa, dice qua, questo mondo indica quegli atteggiamenti di superiorità che l'uomo si assume per sorpassare gli altri in rango, ricchezza e splendore. Io sono meglio di te, io valgo più di te. Pubblicità dice, perché tu vali, e quindi non puoi comprarti lo shampoo X, serve quell'altro, perché tu sei prezioso, devi comprarti il profumo che vuole 1.000 euro, perché tu sei importante. E non ti devo comprare 1.000 euro di profumo. Perché io valgo. Io sono importante. Noi siamo servi. Il credente è un servo. Il credente è quello che sta seduto alla porta e lava i piedi a quelli che entrano. Quello è il credente. Quello dice Gesù. Noi prendiamo valore mentre noi serviamo gli altri. Perché questo è importante. Quindi noi impariamo a vivere la nostra fede in questo modo. Noi siamo vincitori quando obbediamo al Signore, abbiamo fede in Dio, perché è quello che Lui vuole fare nella nostra fede. Diciamo, Signore, sono pronto, sono disposto ad agire perché Tu vuoi che io agisca in questo modo. Io non so come, non so quando, non so perché, ma voglio obbedire alla Tua voce, voglio fare quello che Tu mi chiedi. Ed è, magari non è tutti saremo come Giacomo e come Riccardo, avremo versetto, però ci sono delle cose importanti. Noi, dice la Bibbia, ognuno di noi è chiamato ad essere un testimone della gloria di Dio. Noi siamo chiamati a condividere, a incoraggiare, a servirci, a perdonarci un altro. Queste sono cose chiare nella Bibbia. C'è bisogno di fare chissà cosa, qualche studio biblico, esegesi. È chiaro, amatevi gli uni gli altri, servitevi gli uni gli altri. E dobbiamo dire, Signore, aiutami perché posso mettere in pratica questa parola. E allora saremo vincitori. Siamo vincitori verso tutte quelle cose nel nostro cuore che ci portano a essere magari indifferenti, cattivi, avere odio verso gli altri. Il Signore vuole agire nella nostra vita e portare appunto la pace. Su chi mi baso per vivere una vita vittoriosa? Su cosa voglio fare effetto? Sulla mia capacità? Sulla mia forza? Oppure dico, Signore, desidero prendere la croce e vincere grazie a quella croce. Per mezzo dell'ubbidienza noi possiamo vincere. Possiamo essere ubbidienti a Cristo, possiamo avere fiducia in Gesù per vincere. La nostra vita deve avere queste caratteristiche affinché noi possiamo essere dei vincitori in Cristo Gesù. E ancora l'ultimo invito è quello, se ancora non hai accolto Cristo nella tua vita, questo è il momento giusto per farlo. Dire, Signore, io desidero che tu entri nella mia vita, io desidero che tu possa cambiare la mia vita, tu possa fare delle cose meravigliose in me affinché la tua vita possa risplendere nella mia vita e affinché io possa essere un tuo servitore. Quindi attimo che nel capo pregare insieme. Signore, vogliamo di cuore ancora lodarti, ringraziarti perché per mezzo del tuo nome, Signore, noi possiamo avere la salvezza, possiamo avere la vittoria, cioè possiamo avere tutto quello che tu hai promesso per ognuno di noi. Signore, voglio pregarti che tu possa benedire, Signore, la tua chiesa, tu possa benedire ognuno di noi questa mattina affinché possiamo comprendere e agire di conseguenza, Signore. Padre, sia santificato il tuo nome, ora e per sempre. Amen.
Grazie.